Benvenute e benvenuti a Illustri, il podcast di Tilane che racconta i personaggi significativi di Paderno Dugnano, quelli che hanno lasciato un segno visibile ancora oggi e legato per sempre il loro nome alla città. In questo episodio parliamo di Emilio De Marchi, scrittore diventato celebre per essere il padre del genere noir italiano, ma soprattutto per aver descritto ed interpretato con lucidità i passaggi epocali del tempo in cui è vissuto. Inoltre per Paderno è da rilevare il forte legame affettivo con lo scrittore che lo portò a voler essere seppellito nel locale Camposanto. Un personaggio con una fama che lo precede non ha bisogno di tante presentazioni. Molti lo conoscono, ne hanno letto le opere, ma davvero in pochi sanno, anche tra la nostra gente, che frequentò la nostra città. Stiamo parlando di Emilio De Marchi, tra i più importanti autori italiani dell'Ottocento ed esponente della scapigliatura lombarda. Nasce il 31 luglio 1851 nella milanese Cascina Calvairate da Caterina Perego e Giovanni De Marchi, che muore quando Emilio ha solo 9 anni. Sua madre, una donna energica e coraggiosa, con un passato da combattente durante le 5 giornate, si fa carico da sola della sua numerosa famiglia, garantendo ai suoi figli modeste ma accettabili condizioni di vita. Emilio frequenta il liceo Beccaria di Milano e in seguito l'Accademia Scientifico-Letteraria, che diventerà poi l'Università degli Studi di Milano, dove si laurea in lettere nel 1874. Per molti anni è segretario dell'Accademia e libero docente di stilistica, ma non tralascia la frequentazione del mondo letterario milanese, in quel momento retto dal gruppo artistico conosciuto come Scapigliatura, riferito alla vita disordinata e anticonformista degli artisti parigini, riconosciuti per la loro capigliatura anarchica.
Emilio è un uomo attivo e dai tanti interessi e infatti nel 1875 fonda e collabora alla rivista La Vita Nuova, abbandonandola qualche tempo dopo perché si fonde con quella più radicale del Preludio con prospettive ideologiche che Emilio non condivideva. Negli anni successivi, seguendo le orme di Alessandro Manzoni, si dedica alla scrittura di romanzi che, secondo le usanze dell'epoca, saranno pubblicati a puntate sui periodici e quotidiani. Ricordiamo tra i tanti, tra gli stracci e Due anime e un corpo. In quest'ultimo Emilio De Marchi comincia timidamente a sperimentare quel genere giallo al quale si volgerà con maggior decisione nella sua opera successiva Il cappello del prete. Vero e proprio noir, con sottili strati di umorismo e un gusto assai vivace nella rappresentazione dei personaggi. Nel 1880 sposa Lina Martelli, dalla quale ha 2 figli, Marco e Cesarina, che morirà tragicamente a soli 15 anni. Nel 1898 dirige presso l'editore Vallardi una collana di letture popolari, La Buona Parola, di cui compila parecchi volumetti. Emilio non è solo autore di romanzi, ma si diletta anche come poeta, scrittore di teatro e autore di prosa educativa e traduttore. La casa editrice Sonzogno pubblica in dispense la sua traduzione in versi delle favole del poeta e scrittore francese Jean de La Fontaine, illustrato da Gustavo Doré. L'autore dimostra di essere una personalità complessa, curiosa e competente in diversi ambiti letterari. Nei suoi libri, a contenuto pedagogico, esalta i valori tradizionali della famiglia e della religione cattolica, ma fu libero portavoce delle inquietudini del cattolicesimo del suo tempo. Negli scritti di carattere politico è favorevole alla nascita di un forte partito conservatore guidato da un governo aristocratico. La vivacità intellettuale che lo contraddistingue gli consente di sperimentarsi in diversi ruoli. Ricopre numerosi incarichi nella vita sociale e politica cittadina. È, infatti, membro della commissione per la scelta dei libri di testo nel 1888. della Commissione Civica degli Studi nel 1893, del Consiglio di Amministrazione degli Orfanatrofi e Luoghi Pii dal 1895 al 1899, corrispondente anche dell'Istituto Lombardo e tra i fondatori del patronato scolastico delle scuole di Via Sant'Orsola e Via Ansperto. Ricopre inoltre la carica di consigliere comunale del capoluogo lombardo dal 1891 al 1894 e riceve la decorazione di cavaliere della Corona d'Italia nel 1900. Fra le produzioni letterarie di Emilio, uno dei testi più conosciuti è sicuramente l'opera ambientata a Napoli, Il cappello del prete, pubblicato inizialmente a puntate sul quotidiano milanese L'Italia. Nel 1888 l'opera appare per la prima volta in volume per l'editore milanese Treves. Il romanzo è diventato celebre nell'esperienza letteraria italiana perché costituisce il primo vero romanzo di genere noir e di conseguenza ha ispirato una numerosa serie di altre opere librarie e alcune cinematografiche. L'arte è cosa divina, ma non è male di tanto in tanto scrivere anche per i lettori. Così scrive nella premessa al libro il giovane Emilio, entrato finalmente in comunicazione di spirito col grande pubblico. Sebbene Il cappello del prete non sia stato il primo testo di questa corrente in senso assoluto, il romanzo è comunque annoverato fra gli antenati del genere giallo in Italia, perché è stato quello di maggior spessore culturale. Ancora oggi molto letto, ha consacrato lo scrittore a divenire ufficialmente padre del romanzo nero italiano. Il nucleo del libro sta nel delitto che il personaggio principale architetta e realizza freddamente per impadronirsi del denaro accumulato da un prete. Ambientato nella Napoli del 1875, vede come protagonista, ma non certo eroe, il 45enne barone Carlo Coriolano di Santa Fusca, che in pochi anni ha dilapidato l'eredità paterna più che altro al gioco e lapidato se stesso sotto innumerevoli cartelle ipotecarie e debiti di gioco. Prossimo ormai all'arresto per un debito di 15.000 lire, uccide il prete usuraio e poi ne occulta il cadavere nello scantinato della sua villa alle falde del Vesuvio, derubandolo di tutti i soldi che il prete aveva con sé. Il cappello però resta a terra, dimenticato, e sarà il cane di Salvatore, domestico del barone, a portarlo al suo padrone. Questo cappello finirà per essere la prova inconfutabile della colpevolezza del barone, il quale crollerà nel finale del romanzo sotto le domande sempre più incalzanti del giudice. Il cappello del prete ottiene un grande successo all'epoca, un successo del resto tutt'oggi confermato da numerose ristampe, anche in edizioni economiche, e da una trasposizione cinematografica diretta da Ferdinando Maria Poggioli del 1944 e televisiva in tre puntate, trasmessa in prima visione dalla RAI nel febbraio 1970 e proiettato anche dal nostro cinema Metropolis nel 2018. Sebbene l'attività letteraria di Emilio abbia avuto inizio nel clima della scapigliatura, successivamente lo scrittore si volge a rappresentare, secondo i modi del realismo, le modeste vicende della piccola borghesia cittadina e della gente umile della terra lombarda. Nel 1889 pubblica lo scritto Demetrio Pianelli, ambientato a Milano, e considerato il suo capolavoro. Il romanzo mette in scena un protagonista mediocre, la cui esistenza, costruita sulla modestia e il buonsenso, non può che risolversi in una sconfitta finale, sul piano sia sociale sia personale. Solo la coscienza della propria integrità potrà addolcire una vicenda diversamente molto triste e amara. Nella trasposizione televisiva del romanzo a cura di Sandro Bolchi, il personaggio di Demetrio sarà magistralmente interpretato da Paolo Stoppa, che darà il suo volto di eterno sconfitto alla figura creata da De Marchi. In seguito, la vena letteraria di Emilio acquista una coloritura più personale. Altri romanzi rinomati sono Arabella del 1892, Redivivo del 1894, tre anni dopo con Giacomo l'Idealista e nel 1900 Col fuoco non si scherza. Emilio, intimamente conservatore, non partecipa ad alcun gruppo politico organizzato e rimane del tutto immune, per esempio, da quella ventata nazionalistica e patriottarda che coinvolse non pochi intellettuali alla fine dell'Ottocento. Come tutti i moralisti, insomma, Emilio De Marchi elabora e mantiene sostanzialmente immutate le sue idee, principi e convinzioni sui quali modella una pratica di scrittura funzionale ai suoi propositi etici e culturali. La frequentazione dei luoghi del Lecchese genera in De Marchi un profondo legame con essi. In particolare si possono ricordare i suoi soggiorni nella villa Martelli, di proprietà della famiglia della moglie, presso la località di Maggianico. Allora vivace ritrovo di artisti e letterati della scapigliatura milanese. A proposito di ville, nel 1889 sceglie proprio Paderno come luogo preferito delle vacanze estive, affittando parte di Villa Tavecchio, che ora è nota come Villa De Marchi Tavecchio, sita in via Gramsci 23, dimora storica tuttora esistente. Nel 1897 la morte improvvisa di Cesarina, la figlia appena quindicenne, colpisce duramente il nostro, aggravando le sue già precarie condizioni di salute. Emilio De Marchi muore a Milano il 6 febbraio 1901. Postume vengono edite proprio nel 1901 le sue prose cadenzate, raccolte nel volumetto Milanin Milanun, dove Emilio sembra voler lasciare un testamento spirituale in lingua meneghina. Anche qui compaiono le tematiche morali, sociali e religiose presenti in altre opere, con accenti di nostalgia per la Milano che sta scomparendo con gli interventi urbanistici della seconda rivoluzione industriale. La scelta originale, piuttosto rara nella nostra letteratura, della prosa ritmica dà un gusto particolare a questi brani brevi ma intensi.
Come Milano, anche la nostra città è profondamente legata a questo scrittore e poliedrico personaggio storico, che non solo ha fatto conoscere il capoluogo lombardo, ma ne ha descritto anche la quotidianità della gente semplice e lavoratrice. Per questo motivo il comune di Paderno Dugnano gli ha dedicato una via, una scuola elementare e poi anche l'istituto comprensivo di cui essa fa parte, e un parco pubblico. Non solo, l'interesse e l'affetto che i padernesi nutrono da sempre verso Emilio De Marchi lo si percepisce anche dalle numerose iniziative che da molti anni sono realizzate in sua memoria. Una delle più recenti è stata la serie di celebrazioni realizzate nel 2020 in collaborazione con l'associazione Fera de Dugnan, dall'associazione La Compagnia del Pilastrello, che ha curato il restauro della sua tomba e ha collocato, in accordo con il comune, un busto dello scrittore alla scuola padernese che porta il suo nome. Questo episodio del podcast Illustri è realizzato in collaborazione con Luciano Bissoli, Alberto Manzoni e Francesco Spinello. Un ringraziamento particolare va a Luciano Bissoli, voce narrante. Trovi altri approfondimenti podcast sul sito tilane.it.